Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Punto Biancorosso.
Radio Tua. Cioffi, la percussione di Cioffi, Cioffi va in area, traversone, la palla rotola in rete, ha segnato l'Ancona con Alberto Spagnoli, l'Ancona in vantaggio al 32esimo minuto, con l'esterno del piede, Alberto Spagnoli ha portato in vantaggio l'Ancona, discesa della squadra dorica, a sinistra con Colisacco che ha trovato libero Cioffi, la solita sgommata del numero 11, palla rasoterra, che è schissata all'improvviso nell'aria piccola, correzione sotto misura di Spagnoli e c'è il gol dell'Ancona che passa in vantaggio all'Adriatico. Pescara 0, Ancona 1, 33esimo minuto. Passo filtrante in profondità per Paolucci che scambia a destra per Colisacco, la penetrazione di Colisacco in area di rigore. Colisacco è in area, salta l'avversario, Colisacco, palla in mezzo, Spagnoli! Raddoppio dell'Ancona di Alberto Spagnoli! C'è il 2-0 dell'Ancona al quarto minuto del secondo tempo, cambia il parziale all'Adriatico, Alberto Spagnoli la mette dentro, 2-0. Quarto minuto del secondo tempo, Pescara 0, ancora 2, doppietta di Alberto Spagnoli.
Punto biancorosso.
Inizio particolare per quello che riguarda questa puntata di Punto Biancorosso. Benvenuti a Punto Biancorosso del mercoledì, dove la fa da padrona Silvia Trillini.
Buonasera Stefano, buonasera a tutto il popolo dorico. Inizio coi brividi.
Ed è immancabile anche il nostro amico del resto del Carlino, Giuseppe Poli.
Ciao Silvia, ciao Stefano, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao Peppe.
E l'avevo preparata, era pronta qui, che era da mandare, ma poi...
Brividi condivisi, condivisi.
Ci voleva, no? Ci voleva per ricordarci questa giornata con la voce di Paolo Papilia, detto Stampa dell'Ancona, che ringraziamo sempre per averci concesso anche l'uso del nostro ex collega Paolo Papilia per questa stagione, quindi sarà contato sulle frequenze di Radio Tua e sull'app dell'Ancona i colori biancorosi. Speriamo che la prossima sia anche l'ultima.
Lo speriamo tutti. Intanto questi due gol di Alberto Spagnoli che siano da input, da forza, da energia per trascorrere nel modo migliore, ma sempre con i piedi per terra, questa settimana davvero delicata, come sottolineavamo nel lancio della puntata odierna. Perché? Perché ovviamente, come hai detto tu, speriamo tutti che con un'altra vittoria domenica, la terza, semmai fosse, vittoria consecutiva, un primato per questa stagione, visto che l'Ancona mai prima aveva vinto tre vittorie consecutive, garantirebbe ai dorici la salvezza diretta senza passare dai play-out. Siamo umili, è importantissimo rimanere concentrati, è importantissimo rimanere con i piedi per terra, perché poi giocheranno anche dagli altri campi. La Lucchese, anche se non ha nulla da chiedere più a questo campionato, comunque è un avversario da battere, mettiamola così. Diciamo che il buonissimo risultato ottenuto a Pescara ha messo la situazione in discesa per i dorici, ma l'ultima partita vale davvero una stagione intera, ma soprattutto come dicevamo eviterà, diciamo, con una vittoria di sostenere questi play-out, che poi sono sempre una lotteria.
Siamo umili, restiamo umili, come hai detto tu Silvia, la sottoscrivo questa cosa. Ricordiamoci e ricordiamocelo anche in futuro di questa stagione che non è conclusa e di questa stagione quanto sofferta sia stata. Questo perché ci deve servire e deve servire la squadra per approcciare la partita di domenica nella maniera giusta, però quanta soddisfazione nella vittoria 2-0 a Pescara, nei due gol di Spagnoli. Io penso che Spagnoli abbia scritto una pagina importantissima della storia dell'Ancona. Spero, e sono convinto che questa cosa possa avvenire, che non abbia solo scritto una pagina personale e una pagina dei derby con il Pescara, ma abbia messo anche la firma su due gol che potrebbero e potranno portare l'Ancona alla salvezza diretta, che è l'obiettivo di questa stagione, che ormai a questo punto è l'obiettivo, è un obiettivo alla portata della squadra.
Eh sì, Spagnoli un vero leader, non solo lui, però quando si tratta di finalizzazione ovviamente è il primo della lista, il bomber di casa biancorossa con le sue 15 reti realizzate in questa stagione. Quella di Pescara è stata anche la terza doppietta stagionale per Alberto Spagnoli, quindi ecco un Alberto che con Boscaglia è un po' riemerso, perché mancava dal gol, al di là appunto della gara con il Sestri, mancava dall'andare a segno dal 5 marzo, gara con la Fermana. Poi con Boscaglia l'avevamo visto spesso e volentieri pronto alla finalizzazione, ma mai alla realizzazione, no? Quanti gol mancati abbiamo contato di lui. Però ecco, Sestri Levante contro il Pescara è rivenuto fuori alla grande, complice anche, se vogliamo, quel modulo che gli ha dato più ossigeno in area avversaria.
Guarda, ricordavi le doppiette, ho provato in settimana, proprio nel momento in cui c'era un sito di dati calcistici che era down, e quindi non sono riuscito a verificare una cosa che ci dicevamo in auto durante il rientro da Pescara, cioè il fatto che le altre due doppiette però fossero state contrassegnate da un gol su rigore. Non so se tu hai
sì,
questa...
Sì, te lo dico subito. Allora, lui segna la doppietta nella gara a casalinga contro la Recanatese, di cui un gol è arrivato su calcio di rigore. Poi segna l'altra doppietta sempre in casa, quindi contro la Fermana, quindi un altro derby marchigiano, di cui uno dei gol è arrivato su rigore.
Ecco, quindi due doppiette in casa, questa era la prima doppietta in trasferta, due doppiette con un gol su rigore, questa è la prima doppietta con due azioni consecutive e due gol su azione. E, parlavi dei cambiamenti che ha fatto Boscaglia. Beh, Boscaglia penso che sia il monumento al buon senso in quello che ha fatto fino adesso nell'Ancona, non per togliergli tutti i meriti che indubbiamente ha in tutto quello che ha fatto, ma perché ha visto cose che abbiamo sempre visto anche noi, e come le abbiamo viste noi le hanno viste anche i tifosi, cioè un giocatore come Spagnoli, che comunque è un giocatore estremamente generoso, un giocatore che gioca per la squadra, non può correre per 90 minuti dalla sua area di rigore fino all'area di rigore avversaria, perché è chiaro che poi nel momento in cui si trova a essere il terminale della squadra, a dover finalizzare, magari gli manca quella lucidità necessaria. L'abbiamo visto questa volta all'Opera a Pescara con giocatori intorno, come gli ha creato mister Boscaglia, giocatori intorno che possono servirlo, possono andare più vicino all'area di rigore e servirlo in area, e Spagnoli si è rivelato il bomber che tutti conoscevano, mettendo a segno finalmente due gol importantissimi, tra l'altro due gol su azione. Quindi anche su questo diciamo che Boscaglia sta lavorando molto bene, e ovviamente come si dice, la missione non è ancora completata, però possiamo dire che adesso l'Ancona è molto vicina al risultato, e faccio un'aggiunta che può sembrare una provocazione, ma a me tutto sommato non importa che l'Ancona vinca domenica, quello che importa è che l'Ancona sia salva, perché sappiamo che deve mantenere i 10 punti dalla Fermana o averne 9, quindi tutto sommato anche con un pareggio, se la Fermana, è chiaro che l'obiettivo deve essere quello di puntare alla vittoria per chiudere in bellezza, per tutta una serie di buone ragioni, per riscattare una stagione comunque una stagione estremamente deludente, no? Però alla fine quello che importa è chiaro che vincendo si raggiunge anche la salvezza diretta, però ci andrebbe bene anche di pareggiare e di veder pareggiare o perdere la Fermana.
Sì, sì, noi per salvezza diretta ci mettiamo dentro anche grazie al regolamento dei play-out, quel più 9, insomma dai 9 punti in su che appunto separano la quintultima, se mai ci dovessimo classificare quintultimi, dalla penultima che in questo momento è occupata, zona occupata dalla Fermana, ecco, e che ci consentirebbero appunto di salvarci senza passare dai play-out, quindi evitando altre due partite che poi non si sa mai come possono andare a finire. Comunque ti impegnano chiaramente in un altro tipo, no, di campionato,
certo. Ecco, ma poi Silvia,
un'altra cosa,
e considera anche che la vittoria potrebbe aprire a altri possibili scenari, nel senso che se la Recanatese vince con l'Entella a Chiavari e l'Ancona vince con la Lucchese, ci possiamo trovare anche al 15° posto in classifica, quindi finire il campionato al di fuori della zona play-out, e questo rischierebbe però di portare l'Entella ai play-out con la Fermana, e sempre se la Fermana dovesse vincere naturalmente, e questo però farà sì anche che l'Entella avrà una motivazione diretta per giocare per un risultato positivo contro la Recanatese, e quindi di conseguenza non sarà così semplice riuscire a scavalcare l'Entella, che si trova attualmente a 42 con l'Ancona a 41, però è una possibilità di questa ultima giornata di campionato.
Eh sì, però guardiamo in casa nostra, guardiamo ovviamente a quello che succederà al Del Conero, perché intanto il Del Conero, ma soprattutto la città, si sta preparando ad accogliere questo match importante e fondamentale, l'ultimo della stagione. Perché dico questo? Perché già da subito lunedì è partita la prevendita, una prevendita che anche questa volta, grazie appunto alla società, al fatto che la società sia comunque vicina alla piazza e ci tenga che la piazza risponda presente nei confronti della squadra biancorossa, sono stati ridotti i prezzi, quindi pagherà qualsiasi tifoso per qualsiasi settore pagherà €6,60 biglietto finito comprensivo dei vari delle varie prevendite, diritti di prevendita, per cui ecco, da una parte la società c'è, ma io ti dico che anche il pubblico sta rispondendo, perché gli abbonati ovviamente saranno presenti. L'unico neo, se vogliamo, questo 25 aprile che capiterà domani e che forse si trascinerà, quel famoso ponte per cui molti magari faranno o hanno già programmato gite fuori porta, però l'affluenza c'è, e più tardi poi daremo anche il dato dei biglietti venduti, perché dicevo, la prevendita è partita lunedì e già in tre giorni si sono superate le 500 tagliandi venduti comunque.
Ma io sono convinto di questo, Silvia, sono convinto perché questa vittoria di Pescara, questa vittoria così importante, questa vittoria in cui tutti speravamo, ma in cui nessuno probabilmente aveva la totale fiducia, proprio per quello che era stato visto durante tutta la stagione, no? Per cui una partita ancora ti faceva tornare ottimista e poi la partita dopo ti faceva cascare le braccia, e quindi è chiaro che queste due vittorie consecutive hanno riportato ottimismo e entusiasmo, per quanto si possa parlare di entusiasmo per una salvezza diretta dal quintultimo posto in classifica, però hanno ridato un po' di entusiasmo alla tifoseria, e probabilmente il fatto che ci sia Boscaglia, il fatto che la squadra stia rispondendo bene, il fatto che la squadra stia dimostrando, questo secondo me è un aspetto importante da valutare, perché poi lo abbiamo detto in tante circostanze, che sì, è una squadra tra virgolette scarsa, soprattutto in quelli che non sono i primi attori, no? I giocatori fondamentali, i giocatori chiave, i giocatori, i senatori, quelli a cui comunque Boscaglia si è dovuto affidare. Però per quanto non abbia una panchina lunga, tutte le cose che ci siamo detti, non sia stata rinforzata dal mercato di gennaio, però è più forte di altre formazioni, e qui più forte di altre formazioni come per esempio l'Arezzo, il Rimini, la Lucchese, il Pineto, il Sestri, tutte formazioni che sono davanti all'Ancona, che secondo me non hanno un organico che vale quello dell'Ancona. In queste ultime due partite finalmente abbiamo visto il valore, non eccelso, ma il valore che può avere questa Ancona con un allenatore in grado di fare quello che si deve fare come Roberto Boscaglia. Io penso che Boscaglia abbia avuto il grande merito di ricostruire quello che è un po' un patrimonio atletico e tecnico della squadra, e questo patrimonio non credo che potrà essere disperso. Al di là del risultato che verrà nella prossima nella prossima partita, non penso che sia un patrimonio che, una volta che è stato ricostruito, possa essere disperso in pochi giorni.
Ecco, infatti, proprio, cioè, al di là dell'aspetto tattico e dell'aspetto tecnico che è venuto fuori, che continueremo comunque ad analizzare anche in questa puntata, è venuto fuori già dalle ultime due partite, quello che abbiamo visto del lavoro di Boscaglia è anche quello relativo, no, al ritrasmettere a questo gruppo le convinzioni che probabilmente si erano perse un pochino per strada, perché poi quando non arrivano i risultati, o comunque quando in campo vorresti fare determinate cose ma non riesci, è ovvio che il potenziale anche individuale cala di molto, e infatti non abbiamo visto una grande Ancona, ad esempio, in una delle gare fondamentali, no, di questo rush finale, che era quella che è stata quella di Recanati, e dove poi da lì è nato tutto il resto. E quindi dicevo, no, mi sono imbattuta nel post dopo Pescara, dopo la gara di Pescara, anche sui social, dove la stessa società comunque ha mostrato, no, le foto proprio della squadra, quindi vedi l'esultanza di Gatto, piuttosto che l'abbraccio tra Perrucchini e Boscaglia, lo Spagnoli che alza le braccia al cielo per esultare al gol con la tifoseria anconetana. Cioè, sono tutti quei piccoli dettagli, tutte quelle piccole immagini che però, se tu le guardi bene, ti accorgi che la squadra ha un appeal diverso, un approccio diverso proprio alla stagione, al campionato. Adesso non voglio esaltare, avevamo detto di dover rimanere con i piedi per terra, troppo gli animi, perché
mi hai caricato,
e non voglio cancellare quello che è stato, insomma, prima, però le immagini parlano chiaro,
no,
almeno
forse bisognerebbe cancellarlo quello che è stato prima. In che senso? Nel senso che tu mi hai un po' caricato la molla mentre dicevi alcune cose. Boscaglia ha fatto quello che ci si deve aspettare da un allenatore professionista, cioè ha fatto le cose che tu ti aspetti di vedere quando vai al campo. Il problema era precedente, era quando vedevi Colavito che fare cose o dire cose che non ti aspettavi dovesse fare o dovesse dire. Quello era il problema. Il problema è stato il comportamento di Colavito in certe circostanze. Lo diciamo, lo vogliamo dire, se Colavito si comporta in un certo modo con la stampa, Colavito si comporta nello stesso modo all'interno dello spogliatoio, cioè dicendo cose che non deve dire, reagendo male in certe situazioni quando invece dovrebbe comportarsi in maniera diversa. Lo abbiamo visto a partire dalla partita di Lucca in questa maniera. Ci aspettavamo che la reazione che ha avuto la squadra con il suo arrivo potesse protrarsi a lungo, così non è stato. Colavito non è riuscito a essere un collante per questa squadra, ha permesso che questa squadra continuasse a essere una collettività di individui e non una squadra. D'altra parte l'ha confermato anche Capitan Gatto nel post partita a Pescara, quando gli ho chiesto: siete più squadra, vi sentite più squadra, no, nelle ultime partite? Perché poi lo vedi da tanti aspetti, no? E questo è sicuramente merito di Boscaglia, ma non è che Boscaglia abbia fatto una cosa straordinaria. Boscaglia ha fatto quello che ci si aspetta faccia un allenatore professionista con il suo curriculum e con le sue caratteristiche. Peccato che si sia perso troppo tempo in precedenza con delle scelte, perché poi ne abbiamo parlato anche durante i viaggi che abbiamo fatto insieme, insomma, anche con altri colleghi, anche del Corriere Adriatico. Ero in macchina con Ferdinando Vicini, abbiamo parlato a lungo anche di tutti gli errori che Colavito ha fatto anche in fase di campagna acquisti, volendo per forza certi giocatori. Gliene diamo merito che ha voluto far tornare ad Ancona un giocatore come Mondonico, ma anche un giocatore come Prezioso. Però poi ci sono anche gli altri, no? Ci sono i Voyazis, i Moretti, cioè giocatori che in una campagna acquisti deludente non sono riusciti a incidere quando invece dovevano incidere, e questi sono comunque giocatori che sono stati voluti da Colavito e da Micciola. Però per fortuna sembra che abbiamo girato pagina.
Ci sarebbe una grande lista da scrivere per appunto ricordare e sottolineare i tanti errori che sono stati fatti in questa stagione, ma adesso ce li lasciamo veramente alle spalle, perché appunto ci dobbiamo concentrare sull'ultima giornata di campionato e su una gran bella, speriamo, vittoria da parte della squadra biancorossa, proprio per mantenere la categoria, perché è quello che ci interessa. Poi dagli errori fatti speriamo si possa imparare per costruire un futuro più importante e più lineare di quello che è stata questa stagione. Dai, ci sarà tempo. Stefano, sono già le 18:57, siamo in debito.
Io aspettavo che prendevate fiato.
Siamo in debito con il primo spaccato
pubblicitario.
Ci sono
tanti messaggi.
Ma vediamoli.
C'è una sfida di messaggi da paura.
Facciamo
non facciamo in tempo. La vostra tabella abbiamo già sforato. No, tu c'hai un impegno.
No, siamo in tempo. Io mi piace giocare d'anticipo.
Li leggiamo dopo i messaggi.
Allora,
io
chiedo a Silvia, adesso io vado in pubblicità, tu invece mi verifichi questa cosa qui, che io sto verificando anche qua.
Okay, io te la posso verificare, però io in realtà sono collegata.
Io adesso vado in pubblicità.
Va bene, adesso ce la verifichiamo. No,
esatto.
Dai,
e poi mi spiegate se è vero che hanno visto Christian in cima al monumento sventolare una bandiera. Vediamo, dai.
Punto biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Perfetto, ritorniamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Eravamo rimasti con qualcuno che aveva visto Christian sventolare una bandiera al monumento, ma non abbiamo prova di ciò, è forse una maledicenza, non lo so.
No, speriamo che sia qualcuno che vede nel futuro.
che vede nel futuro per un'altra bandiera, diciamo, non quella di lunedì. Allora, diciamo a questo nostro amico, stanno arrivando alcune segnalazioni, che chi sta tentando di acquistare il biglietto su Dai Ticket trova in evidenza la scritta "la prevendita è chiusa". Tra poco vi diremo, ne sapremo di più, abbiamo già richiesto informazioni, quindi tra poco avremo più informazioni da darvi su questa situazione. Si era partiti però con questo messaggio, il primo che ci è arrivato, a parte i tanti saluti che sono sulla nostra pagina Facebook, ma al 334 35 20 488, dove potete scrivere sia con il vecchio metodo a manovella, l'SMS, che utilizzando WhatsApp. Si passa da quanti giocatori potrebbero rimanere anche il prossimo anno di questo nostro amico ad altri pensieri.
Allora, tipo questo. Alla fine di quest'annata così tribolata andremo tutti noi tifosi al Duomo a ringraziare San Ciriaco che ci ha fatto il miracolo e ci ha salvato, che ci farà il miracolo e ci salverà.
Questo era Gianni.
Ciao Gianni. Visto i pochi spettatori che ci sono in gradinata, non sarebbe sbagliato se la società in quest'ultima partita apre la gradinata alle scuole calcio come ha fatto contro la SPAL. Domenica, dalle previsioni, ci sarà anche un bel tempo. Vabbè, sì, la società ci ascolta, magari ne prenderà atto. Allora, Mimmo, non condivido il fatto che un pareggio ci possa bastare. Se la Fermana segna al 90esimo, beh, l'Ancona giocherà,
allora,
per vincere, ragazzi.
Scritto così è corretto quello che scrive Mimmo, ma io ho detto un'altra cosa. Ho detto che un pareggio potrebbe bastare nel caso in cui la Fermana pareggiasse.
Certo.
Cioè, è diverso il discorso, capito? Certo che un pareggio potrebbe anche non bastarci se la Fermana segna deve segnare il gol vittoria però al 90esimo, quindi è logico, non è che noi giochiamo per il pareggio. Io dico che sarei contento più che di vincere, quello che mi interessa è la salvezza diretta, che può arrivare anche attraverso un pareggio qualora la Fermana pareggi. Questo è il discorso.
Poi Moreno che ci dice che è pienamente d'accordo con la nostra analisi, grazie Moreno. E poi sempre Gianni, io manterrei questa...
No, questo è l'altro Gianni, questo
l'altro
è Gianni,
Gianni
X, questo okay. È Gianni X, ex edicolo dalla stazione.
Adesso mi sto confondendo i Gianni, eh?
Eh sì.
Allora, salutiamo anche sto Gianni. Allora, io manterrei questa squadra per la quasi totalità con qualche innesto, ma assolutamente con Boscaglia.
Ecco, però vedi
questa che era... però già pensiamo al futuro.
No,
noi...
ma non è solo questo, però vedi, questo è l'entusiasmo che ha innescato la doppia vittoria. Prima c'era qualcuno che diceva una squadra di brocchi e adesso manterrei questa squadra per la quasi totalità. Io penso che questo sia un discorso da fare a partire, me lo auguro, dalla prossima settimana.
Allora, questa è per noi. Domanda bruciapelo, ci scrive Max.
Max ne ha accennato diverse domande.
Diverse, sì. Però ci chiede di Spagnoli se è stato propedeutico alla continuazione del progetto, il suo rinnovo, o a monetizzare in funzione della sostenibilità finanziaria. Il ragazzo ormai è in un'età in cui o fa il salto di qualità o rischia di fare la bandiera dell'Ancona. Bene per noi, molto meno per lui, e la società ora potrebbe veramente monetizzare in modo sostanzioso. Vedremo, però
i discorsi c'è sempre un lato e l'altro, no? Nel senso che comunque Spagnoli è sotto contratto con l'Ancona, è chiaro che i risultati che ha ottenuto quest'anno con l'Ancona lo mettono all'attenzione di altre squadre. Poi bisognerà vedere se magari arriva qualche offerta dalla Serie B con tanti soldi, e il direttore sportivo, che sarà il futuro direttore sportivo dell'Ancona, farà le sue considerazioni.
Certo.
Insieme al giocatore. Io devo dire che Spagnoli si è comportato sempre in maniera irreprensibile con l'Ancona, un giocatore assolutamente propedeutico alla continuazione del progetto. Poi quello che sarà per lui si vedrà. Poi non so se è stata fatta qualche altra Questa domanda andrebbe fatta già domenica sera verso le 22, ma a chi la facciamo la domanda?
E non c'è un direttore sportivo.
Finché non arriva il direttore sportivo, questa è una cosa, non, sarà una cosa da valutare.
Non ci sarà, credo, ma siamo aperti a qualsiasi sorpresa, nemmeno il presidente Tiong, che al momento non ha, la società non ha annunciato un arrivo di Tiong da Hong Kong per...
Certo.
L'ultima partita, però ecco,
non è escluso che magari succeda. Io a Max dico che comunque sia, prima si raggiunge la salvezza e poi con calma si faranno certe valutazioni con il direttore sportivo, ma anche in funzione di quello che dirà Boscaglia. Poi Max, l'ultima cosa che scriveva è: Giuseppe, sicuramente Boscaglia è diverso da Colavito, ma rinnovo l'invito a ricordare il cammino del Matelica neopromosso nei playoff. Ecco,
per carità.
Ecco, il Matelica però.
Però l'Ancona non è il Matelica, scusa Max.
Mi sembra che Colavito abbia commesso tanti errori non solo l'anno scorso, ma poi li abbia ripetuti anche quest'anno, andando un po' in confusione, arrivando a un punto di non ritorno, dove poi inevitabilmente in queste situazioni la società deve prendere i provvedimenti.
Allora, Mauro, che ci scrive, grazie Stefano, che questo è per te, per la voce di Paolo che ha ricordato
il montaggio dei due gol
di domenica.
Erano stati chiesti direttamente già la sera, adesso la sera non era fisicamente possibile farlo, però... Allora, l'abbiamo accontentato e poi magari riproponiamo in chiusura, dai.
La sorella e il nipote di Tiong sono ancora qui e si trattengono per altri, erano 10 giorni credo che restano qua ad Ancona, arrivato la scorsa settimana e sì, si sta allenando con il settore giovanile per un stage di studio e di sport proprio qua nella Dorica. Poi,
sì, qui ribadisce il concetto che abbiamo spiegato. La Fermana sì. Sta pareggiando, poi alla fine se segna al 95esimo e vince, è chiaro che loro vanno a 34 e noi a 42, è logico. Ma non cambia, l'abbiamo già spiegata questa cosa, mi pare.
Dobbiamo vincere e basta. Sinteticamente è questa la situazione. Poi Gianni chi è? L'altro Gianni, Red Bull.
Ok, allora il pallone è rotondo, d'accordo, ma io non ci credo che la Lucchese, anche se è demotivata, ci faccia vincere a mani basse. Bisogna fare la stessa partita di Pescara.
Ma
siamo
certo,
d'accordo,
sì,
ma soprattutto, guarda, ti dico, Gianni, che è d'accordo a questo tuo punto di vista, non solo noi che fondamentalmente non contiamo niente, siamo comunque a margine e non scendiamo in campo, ma è Boscaglia che è convinto di questo e con lui ovviamente tutta la squadra. Abbiamo sentito, faccio il nome, Paolucci nel post gara di Pescara, appunto fuori dai microfoni, venirci vicino e dirci ce l'abbiamo quasi fatta, quindi questo significa che la squadra comunque è concentrata ed è consapevole che domenica si gioca il tutto per tutto, cioè alla fine diciamo che le partite col Sestri e col Pescara hanno messo la strada sicuramente in discesa per i dorici, ma è la partita determinante è quella contro la Lucchese dove servono i tre punti.
Nessuno farà regali all'Ancona, di questo sono convinto anch'io. Il fatto che la Lucchese, più che essere demotivata, abbia raggiunto i propri obiettivi e quindi magari venga ad Ancona senza quella cattiveria agonistica che magari in certe circostanze è necessaria per vincere una partita. Però
dall'altra parte tu devi
Lucchese
essere
farà...
bravo ad approfittare eventualmente di qualsiasi, no,
la Lucchese farà la sua partita,
svario un avversario,
ma io penso però che l'Ancona, vista nelle ultime due prestazioni con col Sestri e con il Pescara, abbia le caratteristiche e le qualità per portare a casa il successo.
Allora, intanto ho raggiunto il nostro primo ospite di serata, poi chiedevo lumi a Sor Silvia,
eccola,
sì, praticamente come rivendita invece
siamo,
vi risulta attiva, quindi
sì.
Allora, intanto diamo questa indicazione: se non riuscite a fare il biglietto tramite l'applicazione, quindi tramite tramite il sito internet, però le prevendite hanno la possibilità di ancora fare biglietti. Poi dopo scopriremo anche, siamo in attesa di darvi ulteriori informazioni. Altra informazione che vi do è che, visto che sembra che vi interessi, la sorella di Tiong è rimasta qui ad Ancona per 3 giorni, ma è ripartita sabato. Quindi anche questa di informazione ve l'abbiamo girata. Adesso andiamo con il nostro primo ospite.
Eh sì, e lo presentiamo subito, assessore alle attività economiche, urbanistica, patrimonio e grandi eventi del Comune di Ancona, Angelo Eli Antonio. Buonasera, assessore.
Buonasera a tutti, buonasera a voi.
Ciao Angelo.
Ciao Giuseppe.
Allora, ci siamo visti in una trasferta a Recanati, ci siamo rivisti a Pescara, insomma abbiamo visto effettivamente i due volti di questa Ancona, assessore, com'era prima e come adesso. Qual è più bella? Domanda.
Diciamo che, allora, noi quest'anno abbiamo visto, diciamo, poche cose belle. E tutti i tifosi biancorossi hanno visto veramente poche cose belle. Forse se escludiamo Pescara, che è stata, diciamo, la cosa più bella che abbiamo visto quest'anno, non lo so, mi viene in mente il gol di Ildiz al Del Conero, oppure il gol di tacco di Colisacco contro il Pescara all'andata, ma veramente abbiamo visto pochissime cose belle quest'anno, purtroppo. In particolare non solo al Del Conero, ma anche in trasferta, per cui diciamo che è stata una partita bella, importante, perché la squadra ha giocato a calcio, quindi questa è intanto la novità, e abbiamo visto cose che non avevamo visto prima quest'anno. Non abbiamo preso gol, e soprattutto non abbiamo preso gol in trasferta, cosa che era praticamente quasi sempre successo. Abbiamo visto il centrocampo, in particolare Gatto, fare contrasti, vincerli, quindi cose mai viste. E adesso ovviamente non ce l'ho con Gatto, perché insomma tutti i giocatori, tranne alcuni, hanno fatto una stagione al di sotto delle aspettative. E poi soprattutto mi sento di dire, abbiamo avuto l'impressione, credo un po' tutti quanti, che ogni volta col possesso palla si cercava la metà campo avversaria, la squadra è sembrata sempre in grado di essere pericolosa, cosa che non avevamo mai visto durante tutto l'anno. Poi si è sciupato anche tanto, quindi diciamo che insomma è stata veramente una prestazione importante, perché abbiamo visto una cosa che non avevamo mai visto prima, cioè una squadra che giocasse a calcio con la voglia, con la mentalità giusta. E adesso è facile dire è la mano dell'allenatore. Sicuramente abbiamo visto anche qui degli atteggiamenti, perlomeno questa è la mia opinione, però qualche altro tifoso che era a Pescara ha avuto la stessa impressione. Abbiamo visto i giocatori proprio fidarsi dell'allenatore, andare vicino all'allenatore, cercare di capire che cosa volesse l'allenatore. E diciamo che prima dell'era Boscaglia
non si vedeva.
E abbiamo avuto l'impressione che fosse il contrario, cioè che fosse l'allenatore andare dai giocatori a chiedere, diciamo. Però vabbè, adesso a parte tutto, sicuramente non era neanche colpa di Colavitto, forse, non lo so, la situazione era un po' particolare. E sull'allenatore, e concludo così, comunque rispetto alla scelta, un nome e un cognome c'è. C'è una persona che l'ha scelto questo allenatore, quindi credo che vada dato merito a questa persona, credo si meriti, naturalmente sperando che, siccome mancano ancora 90 minuti, questo lo voglio ricordare, però se ci si salva, io penso che anche pezzo di merito ce l'abbia la persona che ha scelto questo allenatore. E poi diciamocelo, se ci salviamo, diciamo che l'abbiamo messa bene, ci siamo indirizzati verso la salvezza. Se ci salviamo, la notizia positiva non è solo mantenere la categoria, ma è anche ripartire da questo allenatore.
Assolutamente d'accordo, Angelo. Ma senti, la domanda che ti volevo fare è: secondo te è stata la migliore Ancona della stagione?
È stata, ripeto, per una serie di motivi, alcuni li ho citati prima, sicuramente la partita giocata meglio a calcio. E poi le componenti mentali fanno il resto, perché abbiamo visto veramente una squadra con la mentalità giusta per vincere la partita. E siccome qualche partita l'abbiamo vinta quest'anno, purtroppo poche, però anche quando abbiamo vinto le partite non è che abbiamo convinto, questa volta invece abbiamo convinto, non abbiamo preso gol e tutti i reparti mi sento di dire che hanno fatto una grande partita. E sicuramente l'allenatore ha avuto un peso forse per i motivi che dicevo, i giocatori contano e l'esperienza dei giocatori conta. Pasini su tutti è un giocatore di altra categoria, perché ha sempre fatto altre categorie e ha fatto una prestazione molto molto importante. I giocatori con più alto tasso tecnico hanno fatto una buona partita, Paolucci ha sprecato tanto ma ha fatto una buona partita, Colisacco ha fatto una buona partita, Spagnoli incommentabile, perché è inutile commentare Spagnoli, perché è l'unico che è sempre stato sufficiente tutte le partite di campionato, quindi la doppietta è anche meritata.
Senti, hai accennato a Pasini, io ci aggiungo Mondonico e ti dico come le vedi queste due colonne della difesa dorica?
Intanto partirei dalle situazioni contrattuali, perché Pasini credo sia sotto contratto e sia di proprietà, Mondonico credo sia in prestito.
Ti correggo, Pasini è sotto contratto ma in scadenza a giugno, e Mondonico è sotto contratto ma in scadenza a giugno 2025.
Il tema dei rinnovi, lo dicevate prima, il tema dei rinnovi e del mercato sarà ovviamente all'ordine del giorno del nuovo direttore sportivo, per cui secondo me da lunedì capiremo molte cose sul futuro.
Ma li vedresti bene insieme comunque ancora?
Pasini, se sta bene, è un giocatore molto importante. Mondonico, forse di quelli che sono arrivati a gennaio, è stato il migliore, e quindi credo che l'allenatore si fidi di questi due giocatori, quindi se dovessimo ripartire da questo allenatore, secondo me è l'allenatore stesso a chiedere di confermare questi due giocatori.
Senti, prima avevamo citato insomma quelli che possono essere stati cambiamenti tattici, però ti chiedo, a livello di motivazione, di soprattutto convinzione, secondo te, che hai visto questa squadra anche precedentemente, il gruppo poi effettivamente, anche con l'apporto di Boscaglia, perché ci ha lavorato, ha raggiunto maggiore convinzione nei propri mezzi? Perché molto dipende anche da quello, no? Dalle motivazioni che uno ha dentro.
Ma noi abbiamo detto tante volte, lo avete detto anche voi tante volte, praticamente durante tutto il campionato, e ne abbiamo parlato anche tutte le volte che ci siamo incontrati allo stadio, questa è una squadra che sul piano caratteriale non aveva veramente nessun tipo di caratteristica per rimanere in questa categoria. Io ricordo, c'è stato un momento durante la stagione in cui la squadra riusciva ad andare in vantaggio e gestire bene una prima parte di partite in vantaggio, e poi al primo episodio negativo soccombere. Io non so quanti punti, sarebbe interessante contarli, voi naturalmente il vostro mestiere l'avrete sicuramente fatto, quanti punti questa squadra ha perso la posizione di vantaggio. Quindi sicuramente c'era un problema di carattere, di natura caratteriale e mentale. Devo dire, la prestazione vista a Pescara, ma devo dire anche col Sesto Levante, perché non ci dimentichiamo che dopo 7-8 minuti eravamo sotto di un gol in casa per colpa di un regalo della difesa, e quindi insomma, molti di noi, ma penso tutti i tifosi dell'Ancona, avevamo cominciato a vedere un po' nero. E invece la squadra ha reagito, ha pareggiato subito la partita nel primo tempo e poi l'ha vinta, l'ha ribaltata, quindi quello denota carattere, convinzione, ma soprattutto voglia. Troppo spesso questa squadra non ha avuto, è sembrato perlomeno, non avere proprio la voglia e le capacità mentali di andare a recuperare i risultati, oppure ecco, quindi la partita di Recanati è l'emblema di quello che sto dicendo.
Sì. Cioè,
una partita da spareggio dentro o fuori, affrontarla come è stata affrontata significa avere un po', adesso dico con un termine elegante, proprio paura.
Eh sì, paura. Effettivamente lì avevamo un po' tutti perso le motivazioni, poi per fortuna ritrovate con degli scossoni che sono avvenuti anche appunto per mano della società, ma estremamente necessari vista la situazione. Senti, assessore, domenica ci si prepara insomma alla partita, possiamo dire, della vita, insomma, un'altra grande finale, la partita della stagione, perché poi queste due gare precedenti, due vittorie importantissime che ci hanno spianato la strada, ma tutto ce lo giochiamo al Del Conero. C'è già fermento? Che stadio ti aspetti? Una serata importante, comunque ci sarai?
Assolutamente sì, credo che la politica della società in queste ultime giornate di insomma fare prezzi popolari sia importante e possa pagare. Poi questa è una città molto passionale, soprattutto per quanto riguarda il rapporto col calcio, e a volte basta poco per far disinnamorare e basta poco per far innamorare. La vittoria di Pescara è avvenuta dopo 17 anni, avvenuta contro un avversario insomma che è stato anche bello battere a casa propria, per tutta una serie di ragioni, e credo che abbia un po' riacceso l'entusiasmo, e penso e spero che la città risponda veramente in massa. Potrebbe essere comprensibile non avere i numeri che tutti sogniamo, ovvero fare il record stagionale, perché comunque secondo me purtroppo qualche ferito comunque questo campionato in giro l'ha, l'ha lasciato, però insomma tanto bisogna salvarsi, bisogna vincere, c'è bisogno del supporto di tutti i tifosi, c'è bisogno della città, c'è bisogno degli anconetani che sicuramente risponderanno, speriamo ovviamente in massa.
E speriamo insomma che sia un epilogo importante e positivo per l'Ancona e per Ancona ovviamente, che poi dopo la gara di domenica dovrà cominciare a pensare alla fiera di San Ciriaco, che è già insomma pronto, è pronto tutto, giusto?
È praticamente tutto pronto, si parte il 30 e poi dall'1 al 4 la fiera classica che conosciamo con le esposizioni da mare a mare, quindi dal passetto fino al porto, sostanzialmente passando per Piazza Cavour, e poi quest'anno abbiamo aggiunto un giorno in più, il 5 di maggio chiudiamo con un concerto in Piazza del Papa. I ciriachini quest'anno, le civiche benemerenze, il 4 di maggio alle 19 sempre in Piazza del Papa. Per cui diciamo dal 30 fino al 5 di maggio entriamo in clima festa patronale con 6 giorni di iniziative.
Perfetto, assessore, ti ringraziamo e allora ci vediamo domenica al Del Conero.
Grazie a voi.
Ciao Angelo, buona. Grazie.
Sempre.
Bene, lasciamo anche l'assessore al comune di Ancona, Angelo Di Antonio, lo ringraziamo per essere stati con noi sulle frequenze di Radio Tua, e finché dura fa verdura. Allora andiamo a vedere qua qualche pensiero, Perucchini Spagnoli ho visto, dai.
Allora, Perucchini Spagnoli,
buonasera, buonasera, sicuramente
scrive,
aspetta che vado up,
Andrea,
buonasera, sicuramente le due vittorie
firmatevi, dateci una mano, firmatevi,
portano nella tifoseria grande entusiasmo, questo l'abbiamo, siamo già d'accordo, abbiamo già detto infatti, e grande ottimismo, però non possiamo dimenticare quello che è successo durante l'anno, lo sottoscrivo, sicuramente i vecchi allenatori hanno delle colpe, sicuramente la società ha le sue responsabilità, però in campo vanno i giocatori, e un po' come si faceva quando andavi a scuola, chi è che studiava l'ultimo mese? Sicuramente il più delle volte non veniva promosso, quindi è anche giusto fare un po' una rivoluzione anche all'interno della squadra, ripartendo dalle colonne tipo Perucchini e tipo Spagnoli.
Allora è vero che le rivoluzioni in queste ultime due stagioni precedenti
ne abbiamo viste anche troppe di rivoluzioni. Secondo me è giusto fare delle valutazioni, ma delle rivoluzioni forse no, però questo sarà compito del prossimo DS e naturalmente insieme a Boscaglia, che ci auguriamo sia confermato, perché ci auguriamo naturalmente che il risultato della, di domenica sia quello che ci
allora,
aspettiamo.
Intanto Mirko, la vera rivoluzione sarà quella di far combaciare e collimare tutti i tasselli che operano a livello tecnico per l'Ancona.
È questo a livello, di, è a livello dirigenziale.
Questo non è c'è lavoro, stato l'anno scorso, anche se comunque...
Questo è il lavoro di Mr. Tiong, ecco, che aspettiamo...
Poi verrà il resto.
Scrive Mirko, buonasera a tutti, posto che con la Lucchese al 90esimo dobbiamo essere già sul 3-0, altrimenti non stiamo parlando di nulla, si spera che il prossimo anno Boscaglia sia affiancato da un DS con potere di firma. Forza Ancona, Mirko da Roma.
Allora...
Questa anche su Taibi la lascio a te.
Sì, allora, che c'è di vero su Taibi come DS? Ciao Paolo da Monte San Vito. Allora, intanto Taibi, che avevamo avuto ospite proprio qua sulle nostre frequenze qualche settimana fa, abbiamo parlato di lui non solo come buon giocatore passato, un gran portiere, però anche come direttore sportivo, grazie appunto alle esperienze che ha avuto al Modena e alla Regina, quindi è una figura sicuramente esperta che potrebbe essere calzare a pennello tra le nostre fila, insomma, all'interno di Casa Biancorossa. Però questo è il momento un po' dei nomi, no? Non gira soltanto il nome di Taibi, che potrebbe essere uno di quelli magari sui quali l'Ancona ha puntato l'occhio, ma è girato anche il nome di Mignemi, del Gubbio e di altri che magari andremo anche a citare più avanti, però io direi che in questo momento bisogna puntare il focus sul campionato, poi capiremo innanzitutto che cosa dirà e che cosa farà Tiong, visto che è un pochino che manca in comunicati e insomma, in esternazioni. Capiamo anche bene
per
che
lui,
cosa...
Intanto adesso ha parlato la squadra, ecco, in queste due partite. Ha parlato la squadra, ha parlato Boscaglia. Adesso mettiamo a posto quest'ultimo tassello della stagione, respiriamo
e poi verrà il resto,
ossigeniamo
insomma
il cervello dopo tutte le sofferenze di questa stagione, e poi il resto verrà da sé, nel senso che ovviamente Mr. Tiong con chi di dovere prenderà le decisioni.
19, 26 minuti primi, già 15 minuti di ritardo sul secondo ospite, andiamo in pubblicità.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Dal 1970, Perlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Perlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Perlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo dalla seconda pausa pubblicitaria, sempre sulle frequenze di Radio Tua. Vedo coloro che si stanno collegando e si sono collegati in ritardo. Ricordo allora, se non potete fare, intanto siamo in attesa di una comunicazione ufficiale della società, ma se è che è arrivata adesso, non potete fare il biglietto tramite l'applicazione, ricordo che le rivendite invece possono ancora tranquillamente staccare il biglietto. Poi adesso andiamo a leggere la nota che ha appena diffuso la società, ma siamo già collegati con il nostro secondo ospite.
Eh sì, e lo presento subito, Francesco Rubini, consigliere e vicepresidente del Consiglio Comunale. Buonasera Francesco, ben trovato.
Buonasera e grazie dell'invito.
Ciao Francesco.
Allora, continuiamo a parlare di questa Ancona che ha cambiato volto, se vogliamo, e che finalmente ci sta facendo entusiasmare sul campo, ma soprattutto ha, diciamo, alimentato le speranze per questa salvezza diretta. Che sensazioni hai, Francesco?
Ma devo dire che io ho vissuto in prima persona tutta la stagione, ho fatto anche numerosissime trasferte e sono un po' provato da questo valzer di emozioni. Infatti, ecco, vorrei provare a rilassarmi un po' in vista della partita della domenica, ma in realtà, visto tutto quello che è successo oggi, insomma, fino al triplice fischio sento ancora un po' di preoccupazione. Certamente, per come eravamo usciti in tutti i sensi malconci dalla trasferta di Recanati, molte cose sono cambiate in meglio, però ecco, continuo ad essere molto
un po' scettico ancora. Finché non vedo non credo.
Esatto, finché non vedo non credo, perché ecco, quest'anno sono state molte le partite in cui, insomma, mi sono recato in casa in trasferta con delle convinzioni e poi ne sono uscito completamente.
Ti abbiamo visto duramente provato dopo la partita di Recanati a Recanati.
Sì, quella è stata davvero una partita incredibile. Ascoltavo prima l'amico e collega Angelo, insomma, descrivere una squadra che sembrava davvero aver perso qualsiasi possibilità sia tecnica ma soprattutto mentale di salvarci. Poi ecco, fatemelo dire, un allenatore che fa determinate scelte apertamente, non so bene contro chi e cosa, dava la dimostrazione che lì dentro era effettivamente esplosa una bomba che rischiava di fare morti e feriti senza possibilità di recupero. Per fortuna siamo riusciti con l'ennesimo a Capriola ad uscire da quel dramma. Devo dire che, insomma, l'ho letto da tante parti, l'ho sentito dire, però mi sento di ribadirlo: probabilmente senza questa tifoseria, questa poteva essere una squadra morta e sepolta da me stesso. Ancora una volta la piazza risposto con la passione, la grinta e la capacità di sostenere questi colori che, malgrado tutto, ormai da una decina d'anni siamo in grado di fare.
D'altra parte, insomma, i numeri della trasferta di Pescara e il tifo della curva all'Adriatico di Pescara lo dimostrano, no?
Che... Sì, ma guarda Giuseppe, io ne parlo spesso con gli amici con cui condivido questa passione in curva, poi ci sono anche diverse pagine social che fanno queste statistiche. A livello di numeri in trasferta siamo, insomma, nelle prime 5 di tutta la Serie C a contenderci il podio con piazze che hanno o già ottenuto la Serie B o comunque lottano ad alti livelli. Considerando che abbiamo fatto un campionato sempre ai margini della retrocessione, questo significa che questa piazza può dare molto e ci auguriamo che presto sia messa nelle condizioni di portare il suo pubblico a sostenere una squadra capace di lottare per ben altro.
Eh sì, quest'anno il popolo dorico ha veramente vinto il campionato, mentre appunto, tornando all'attualità, la squadra deve vincere sul campo domenica per guadagnarsi questa salvezza, una salvezza che dicevamo anche i giorni scorsi, le settimane scorse, è determinante proprio per continuare a parlare di futuro.
Beh sì, anche perché è inutile dirlo, un eventuale esito diverso a cui nessuno insomma vuole pensare determinerebbe una serie di effetti a catena che questa volta, salvo ennesimo salvatore della patria, potrebbero appunto determinare la fine o quantomeno insomma il preannunciarsi della fine del calcio in questa città. Anche perché mi sembra abbastanza evidente che Tony Tiong stia alla porta, in maniera legittima o meno, attende di incassare la salvezza per decidere di proseguire investimenti anche economici di una certa rilevanza. Poi ecco, non voglio fare polemica su chi in queste settimane per farci più o meno pubblicità si è già messo, insomma, come si dice, in cima al fiume per aspettare che il cadavere passi. Noi ci auguriamo tutti che il cadavere non passi e che tutto quanto di buono fatto da questa società, perché poi ecco, molto spesso i tifosi hanno anche per la passione e l'ardore che rimuovono questo vizio di dimenticarsi tutto quello che è stato fatto, e siccome molto di buono è stato fatto, ora bisogna salvarsi, riazzerare tutto, ossigenare il cervello,
come dicevi te, Peppe.
Esatto, e costruire le condizioni per fare in modo che un progetto che ha tutte le basi per essere serio e vincente possa esserlo davvero. Io da questo punto di vista ho sempre dato massima fiducia ad una società che, ecco, fino a qualche mese fa credo aveva davvero sbagliato poco anche nell'essere capace di ricreare un clima in questa città, la capacità di intorno al tavolo diverse sinergie, di ricostruire un rapporto con i tifosi, di fare iniziative anche di inserimento nelle scuole, tutte cose che servono per riportare il calcio dentro le case degli anconetani e poi per riportarlo a vincere.
Da dove ripartiresti, Francesco?
Beh, io ecco, ripartirei da queste cose fatte, dagli impegni importanti, non a parole ma sottoscritti alle istituzioni del Comitato Tiong, dal lavoro sul settore giovanile, dal rapporto con la tifoseria e poi evidentemente dalla capacità di scegliere le persone adatte a questo stile da parte di siamo tutti qua a Serie C, è davvero un campionato complicato, molto spesso squadre costruite che vincono non ce la fanno. Però ecco, quantomeno provare a mettere tutto in fila per immaginare anche degli anni dove lavorare senza continui battemi d'animo, perché poi in questa città insomma si sta bene un anno e mezzo, poi un anno si soffre, poi l'anno dopo si fa, ci piacerebbe avere una prospettiva, ecco, quinquennale, non voglio dire decennale, ma dentro un progetto potere garantire possa farci stare un po' più tranquilli. Però ecco, io questo lo dico, penso che questa società aveva iniziato molto bene, penso che quel percorso si possa riprendere mettendosi alle spalle anche alcune parentesi molto poco edificanti di questo anno appena passato.
Allora, intanto intervengo a gamba tesa. Abbiamo fatto i complimenti lunedì al sindaco per la viabilità dell'ultima partita casalinga, per quello che riguarda le due manifestazioni in contemporanea, e ora abbiamo la nota della società che preannuncia una possibile tegola per tutti i tifosi, perché c'è nell'aria un'attesa per quello che è stata bloccata la vendita dei biglietti, perché c'è un'attesa di un'informativa arrivata alla questura che sembrerebbe che stia per arrivare una nota dell'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive contenente un provvedimento dovuto ai fatti accaduti domenica scorsa in occasione della partita Pescara-Ancona. E interviene su questo anche l'amministratore delegato dell'Ancona Roberta Nocelli, che informa che ci sarà un incontro dove parteciperà con gli organi competenti venerdì alle 11 in prefettura per discutere circa la determinazione e possibili limitazioni assunte dall'osservatorio delle manifestazioni sportive riguardanti la partita Ancona-Lucchese, ovvero per chi di noi che legge tra le righe la possibilità di giocare a porte chiuse.
Sì, la interpreto anch'io così, ero allo stadio di Pescara e francamente non capisco di cosa si tratti, visto e considerato il fatto che sono i tifosi del Pescara che hanno lanciato una torcia all'interno del settore dell'Ancona.
Tra l'altro si è fatto male anche un tifoso al quale noi auguriamo una pronta guarigione.
È possibile che ci sia sfuggito qualcosa, però questa cosa ci esce un po', come si dice, da un fianco.
Sì, tra l'altro se posso intervenire, mi sembra davvero incredibile.
No, ma una cosa,
che
guarda, veramente.
Che si faccia venerdì a 48 ore dopo. Mi sembra veramente un'altra barzelletta italiana. Comunque auguriamoci che tutto questo non sia vero. Anche perché, ecco, impedire a una squadra che lotta per la salvezza di avere il suo pubblico assumi i contorni di una decisione che ha un certo peso.
Un po' paradossale, sì, sicuramente.
Grazie Francesco. Grazie, dai, ti aspettiamo ovviamente comunque allo stadio, speriamo. Adesso valuteremo questa situazione. E
noi ci abbiamo poco da valutare.
Sì, vabbè, monitoreremo.
Monitoreremo,
cosa,
sì, valutare riunione. Poco ormai.
Grazie Francesco, a presto.
Bene, lasciamo anche Francesco Rubini. E questa, insomma, adesso ve lo rileggo, vi ho dato Silvia sconvolta, vi rileggo praticamente la nota ufficiale del club. La società comunica che è stata momentaneamente sospesa la vendita dei tagliandi validi per la partita Ancona-Lucchese in programma domenica 28 aprile alle ore 20 in via informale, informa, ha detto l'amministratore delegato Roberto Nocelli. La questura di Ancona ci ha avvisati di aver ricevuto dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive una nota contenente la possibilità di un provvedimento dovuto ai fatti accaduti domenica scorsa in occasione della partita Pescara-Ancona. Ci sarà un incontro dove parteciperò, dice Nocelli, con gli organi competenti venerdì 26 aprile alle ore 11 in prefettura per discutere circa le determinazioni limitative assunte dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive riguardanti la partita Ancona-Lucchese.
Poi ci faranno anche sapere quelli dell'Osservatorio se la stessa disposizione è stata data per la partita Fermana-Pescara.
Giustamente noi allo stadio c'eravamo, le cose le abbiamo viste con i nostri occhi, è chiaro che qualcosa può esserci sfuggito, però quello che non ci è sfuggito è che i tifosi sono rimasti ovviamente chiusi nel loro settore e anzi sono stati fatti oggetto di lanci da parte della tifoseria ospite, che si è avvicinata tramite la gradinata al settore degli anconetani. E tra l'altro c'è anche un ragazzo che si è fatto male, che è dovuto andare in ospedale, credo per una frattura, adesso non so di preciso.
Si è fatto male a un braccio.
In occasione del lancio della torcia
penso alla gamba, però insomma ne ha pagato le conseguenze, avrà da fare adesso, però dai.
Comunque se tutto questo c'è, sarà scritto da qualche parte, ci sarà anche, credo, una decisione del giudice sportivo, quindi con conseguente spiegazione dettagliata.
Non abbiamo il tempo neanche di fare ricorso, tra altre cose. Allora, terzo break pubblicitario di corsa per noi. State con noi, intanto approfondiamo. 334 35 20 488.
che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
E desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339 440 6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Cellulari impazziti, vibrazioni ovunque, è ovvio che dopo una bomba del genere ci sia un attimo di fermento in tutto l'ambiente bianco-rosso e non solo, si cercherà di capire, insomma.
Sì.
Vabbè, e poi dopo ci ritorniamo, però intanto siamo pronti con il nostro terzo ospite.
Eh sì, lo presento subito, è giovanissimo, collega del Corriere Adriatico, Leonardo Matteucci. Ciao Leonardo, piacere. Ben trovato sulle frequenze di Radio Tua, no? Piacere, comincio ad andare in tilt.
No, piacere di averti con noi, piacere di averti con noi. Ciao Leo, ben ritrovato.
Ciao Silvia, ciao Beppe, ciao Stefano e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Oh, intanto vi do un ulteriore aggiornamento, visto che hai toccato il tasto, ecco. Dicendo lo stesso provvedimento è atteso anche per il Pescara.
Mi pare logico, se no e che è. Allora Leonardo, parliamo di cose più importanti.
Scusate.
Tanto che c'è una differenza di poco conto.
Il Pescara che però ha mandato all'ospedale un agente della Guardia di Finanza, ecco. Per gli scontri che sono accaduti nel post partita, mi pare che gli anconetani non abbiano avuto
il bilancio è un po' diverso.
Non abbiano avuto scontri né con la tifoseria ospite né con la tifoseria di casa né con le forze dell'ordine.
Ma oltretutto uno è in trasferta, però, uno gioca in
possiamo,
casa.
Però possiamo anche sbagliarci, e magari è successo e non
rinchiusi
non
dentro uno
nulla.
Spicchio. Mamma mia, vabbè, dai. Leo, parliamo un po'
anche
di campo, va.
Molto strana questa situazione, però vedremo come si evolverà.
Certo è che in quella settimana dove comunque no, c'era tutto l'entusiasmo del caso per raggiungere il Del Conero domenica, questa ovviamente notizia ci lascia davvero l'amaro in bocca, però è dal campo che devono arrivare le note liete, come si dice, e visto che stai monitorando gli allenamenti di Boscaglia, ti chiedo come stanno preparando guardando i dorici questa partita, da domani porte chiuse, la situazione campo qual è?
Allora sì, allenamento questa mattina al del Conero e anche ieri pomeriggio, il primo della settimana. Diciamo che Boscari, lo sappiamo, metodo di allenamento totalmente diverso da quello di Colavito, allenamenti comunque lunghi, impegnativi. Adesso è difficile comunque dire in questi primi allenamenti molto, perché ci sono stati più allenamenti di scarico, di forza, dato che è stata giocata una partita domenica. Per la parte tattica, diciamo, dobbiamo più aspettare da domani in poi, quando però Boscaglia
non ci fa vedere più niente
le porte per nascondere un pochino a tutti le sue idee.
Senti, sensazione questo, sì, questo cambio modulo, questo 4-2-3-1, pensi possa essere riproposto domenica, visto che ha portato dei benefici notevoli?
Allora, dalle prime indicazioni sì. Secondo le prime indicazioni, mi aspetto che molti dei giocatori visti col percorso siano riproposti anche domenica, e lo stesso modulo. Bisogna capire un pochino le condizioni di due giocatori, che sono Mondonico e Cioffi, perché Mondonico sta facendo del lavoro di terapia in vista della partita di domenica, perché è un lavoro conservativo per portarlo al meglio alla partita di domenica.
Certo, per non farlo affaticare troppo.
Certo, dato l'infortunio che ha avuto prima del set Levante, Cioffi invece ha avuto un risentimento muscolare durante il primo tempo con il Pescara, però è tornato a lavorare in gruppo, e comunque entrambi non si vedrebbero a rischio, se due dovrebbero tornare a disposizione e molto probabilmente anche trovare un posto nell'11 iniziale. Non c'è molta preoccupazione.
Squadra che vince non si cambia. In realtà dalla partita col Sestria, quella col Pescara, qualcosa era stato rivisto, tra cui anche Cella in versione terzino, o mossa che anche questa, appunto, in virtù della squadra che vince non si cambia, potrebbe essere riproposta anche domenica, anche se comunque cambierà l'avversario.
Sì, la mossa di Cella io l'ho vista da questo punto di vista. Nel senso, con una difesa 4 ovviamente il modo di difendere cambia rispetto a una difesa 3, quindi avere due terzini, da una parte ovviamente Martina e Gemang sono entrambi molto, molto comunque offensivi,
sì,
dall'altra parte avere un terzino più difensivo, come può essere appunto Cella in versione terzino, è una mossa per dare equilibrio alla squadra. Il mantra, diciamo, di Boscaglia, già dalla conferenza di presentazione, è stata la parola più utilizzata, forse quella dell'equilibrio. Quindi secondo me questa mossa potrebbe anche essere riproposta anche domenica.
Senti, da una parte una squadra che deve vincere a tutti i costi per salvarsi senza passare dai play-out, indipendentemente dai altri risultati, facciamo finta, insomma, di non guardarli, guardiamo solo in casa nostra. Dall'altra, una squadra che si dice non abbia più nulla da chiedere a questo campionato, però è pur sempre un'avversaria.
Sì, la Lucchese verrà del Conero ovviamente già certa di non disputare i playoff e neanche i playout, però comunque sia vorrà sicuramente onorare al meglio la partita e concludere al meglio la stagione, anche perché, diciamo, da questa partita l'Ancona potrebbe supererebbe addirittura la Lucchese in classifica in caso di vittoria, quindi anche per diciamo un fattore di orgoglio potrebbe la Lucchese voler venire al del Conero per fare la partita, comunque uscire bene. Sicuramente la Lucchese verrà un pochino incerottata, perché non avrà a disposizione l'allenatore Gorgone, che è stato squalificato, così come Tiritiello, che tra l'altro era stato in estate, c'è stata una bella
telenovela
con il mercato. Sì, è stato molto vicino per diverse settimane ancora, poi è rimasto alla Lucchese, ha rinnovato e non verrà al Del Corno. E anche lo stesso attaccante di Santo è squalificato, quindi due elementi molto importanti per la formazione toscana non saranno a disposizione.
Ecco, invece l'Ancona, al di là di quei due nomi che teniamo d'occhio in settimana, che contiamo di recuperare, Mondonico e Cioffi, e gli altri sono tutti a disposizione.
Sì, nessuno squalificato, come con il Pescara dovrebbero essere tutti disponibili, anche lo stesso Pellizzari, che è stato fermo diversi mesi e è già tornato a disposizione già dal set Levante, anche se non è mai sceso in campo. Comunque sì, rosa al completo per Boscaia, che quindi potrà contare su tutti gli effettivi e potrà fare le sue scelte nel modo in cui ritiene migliore schierare la squadra.
Certo, ti faccio l'ultima domanda, Leo, che riguarda Spagnoli, un Spagnoli ritrovato, un Spagnoli che con questo nuovo assetto tattico ha più margine di movimento in area di rigore senza dover pensare troppo alla fase di non possesso.
Sì, Spagnoli in un momento di forma strabiliante, se non va errato tre gol e un assist nelle ultime due, sicuramente il cambio di modulo secondo me ha giovato assolutamente, perché comunque cambia molto giocare un attacco a due, un attacco a uno, ma supportarlo da tre trequartisti, che comunque danno ampiezza, creano occasioni, e Spagnoli si è fatto sempre trovare pronto al centro dell'area, quando invece prima con il 3-5-2 era molto spesso più decentrato, a quasi creare l'occasione piuttosto che finalizzarla. Sicuramente Spagnoli questa stagione secondo me per lui è stata quella della definitiva maturazione, anche l'anno scorso ha fatto bene, ma quest'anno vuoi anche perché è stato più continuo durante l'anno, non avendo avuto l'infortunio, mi ha veramente sbalordito a livello di prestazioni.
Sì.
Speriamo di tenerlo anche l'anno prossimo, perché sarebbe importante.
Sì,
è fondamentale.
Intanto comunque il rinnovo gli è stato fatto e adesso tempo al tempo vedremo i tasselli come andranno a comporsi, rispettando insomma le varie gerarchie, le varie tempistiche che il post regular season ci impone, insomma. Grazie Leonardo.
Grazie a voi, un saluto a tutti e alla prossima.
Sì, ci vediamo domenica al Del Conero.
Ciao Leo, a presto.
Ciao
Leonardo, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao. Lasciamo anche Leonardo Matteucci, resto il Corriere Adriatico, qui la guerra, mica niente. Allora,
però dai, una guerra è pace, guerra è pace.
Non c'è guerra, siamo colleghi.
Ecco, scene brutte al comune con vessilli dell'Inter, basta festeggiare le squadre di Milano e Torino nei luoghi simbolo dell'Ancona. Scrive questo nostro amico, chissà con chi ce l'ha. Cristian, dove sei andato con quella bandiera? Allora, non è vero. Sdrammatizziamo un po', perché sennò qui stasera chiudiamo con incazzatura alta.
Leggiamo un po' di messaggi.
Andiamo a leggere un po' di messaggi, va.
Moreno
63, a proposito di questa
decisione,
doccia fredda che è arrivata, ma speriamo che non si concluda in questa maniera, questa doccia fredda.
Moreno scrive: io ero presente, è stata la rabbia dei pescaresi nei nostri confronti, o anche i video, quello che abbiamo detto, no Stefano?
Sì, io tra le altre cose, per chi ci seguiva in radio, io messaggiavo con Eros Giardini, con Sonia, insomma, andavo a contattare i membri dei vari club per avere informazioni di quello che stava accadendo, quindi nel post gara, quindi anche lì siamo stati, insomma, attivi anche sotto questo punto di vista per non lasciarli soli e dare informazioni a chi stava a casa. Giustamente un po' di rumori si sentivano.
Allora Andrea scrive: ragazzi, vi prego, ora concentriamoci solo sulla Lucchese e poi, se va come tutti speriamo, faremo tutti i discorsi per la prossima stagione. Sono convinto che la Lucchese non ci regalerà nulla. Vi ricordate il Venezia, la penultima DB dell'era Simoni, davanti a 20.000 anconetani ci fece sudare le sette camicie colpendo una clamorosa traversa al 95esimo, testa solo alla partita di domenica.
Anche perché poi noi ce l'abbiamo proprio nel DNA, se non soffriamo fino all'ultimo non siamo, non so,
Fabrizio
siamo così.
Invece scrive: buonasera, la società con l'ingaggio di Boscaglia ha dato un segnale forte, ora a salvezza raggiunta manca solo un passo, dovrà fare delle valutazioni sulla rosa, sicuramente bisognerà cambiare, ma non così tanto, ci sono dei giocatori che meritano di rimanere e costruire intorno a loro una rosa più competitiva, se non altro nel numero di giocatori utilizzabili anche a partite in corso. Saluti Fabrizio.
Siamo d'accordo, sì, dai, che c'è un gruppo di giocatori su cui, ecco, ci si può lavorare molto meglio di come si è lavorato in questa stagione, tenendo anche conto però di alcuni prestiti, ma soprattutto di quei giocatori che sono di nostra proprietà e che secondo me molti dei quali meritano insomma di far parte di un'ipotetica squadra futura.
E ce n'è anche uno che tornerà a casa.
Ce n'è uno che appunto tornerà a casa, dici Sacco, chi dici?
No, a casa, a dici... casa Ancona, parlo di Camigliano.
Ah,
che
sì,
è in prestito,
sì, ok,
no?
Perché era in prestito, sì, è vero.
Poi
Alessandro.
Allora, Alessandro.
Con Boscaglia si è tornati a parlare di calcio nelle interviste, con Colavito si parlava solo di sta chiave per entrare nella testa dei giocatori, ma poi sta chiave l'ha trovata? Non lo so. Bisognerebbe chiederglielo. Non c'è da preoccuparsi, il Pescara vincerà a Fermo.
Beh,
lo scrive
c'è
Marco.
C'è anche questa cosa, questo fattore da verificare domenica. Colavito è andato a scuola da Ancelotti.
Qui si sfotte qualcuno fra loro, insomma, dai.
Potete? Allora. Questo è per te.
No, è perché c'erano le parole di Francesco Rubini prima, che erano un po' bassi in qualche momento, e probabilmente allora l'ascoltatore forse si riferisce a questo. E poi Gianluca: popolo biancorosso domenica tutti al Del Conero.
Infatti aggiunge, speriamo che si giochi con gli spartiti aperti.
Ce lo permette, ecco, saluti a tutti. Avanti Dorici. Poi Max.
Sì.
L'ultimo comunicato è assurdo, a questo punto mi chiedo a che serve avere un proprio dirigente in consiglio di Lega, perché non è la Lega
ma
che decide.
Ma questo è l'osservatorio però.
Se fosse così siamo tutti colpevoli nell'accettare tutto ciò, FIGC, Lega Pro, società di calcio, tifoserie, organi di informazione. Silvia non deve essere sconvolta, deve scrivere che sono un'assurdità questi provvedimenti.
Lo diciamo.
Aspettiamo di vedere quali saranno eventuali provvedimenti,
tu,
siamo un po' così, un po' preoccupati da questa nota.
Diciamo perplessi, possiamo dire tranquillamente che siamo perplessi.
Se giocano, che poi chi è questo?
Questo è Gianni Red Bull.
Se giocano a porte chiuse non ce ne frega, tanto ormai siamo abituati a queste punti dell'osservatorio. Anche a porte chiuse faremo i tre punti che ci servono, alla faccia di sti quattro simpatici dell'osservatorio.
Ecco, colorati di marrone. Allora,
adesso
è scritto così.
Non sappiamo come va a finire, ma se fosse insomma una punizione proprio
Giacomo,
proprio bastarda. Allora, leggo io. Secondo me non succederà che domenica si giocherà a porte chiuse, perché se succederà un macello, e questo la questura non vuole che succeda.
Beh, anche questa potrebbe essere un'interpretazione che ha un suo perché, sicuramente.
Ma magari l'osservatorio avrà chiesto più chiarezza.
Questa è bellissima.
Cos'è questo? la questura magari dovrà stilare una relazione che poi verrà verrà trasferita appunto all'autorità competente dell'osservatorio e vedremo, però insomma perdita di tempo. Allora, il mister ci fa allenare spesso a porte chiuse, siamo pronti a tutto.
Nel caso
vabbè, certo, le colline sono in fiore, com'è che... Esatto. Allora, Luciano, se Boscagli arrivava prima, Spagnoli faceva 20 gol.
Anche questa è una considerazione che merita.
Allora, questo qua che è Lorenzo.
Lorenzo scrive, secondo me la stava a fa più grossa di quello che sarà.
Ma probabilmente sì, solo che capito, nel momento in cui, no, parte la prevendita di lunedì, che di solito non parte mai di lunedì, comunque già c'era fermento e tutto.
Allora,
cioè,
io mi riporto alla notizia. La Nocelli scrive, ci sarà un incontro dove parteciperò con gli organi competenti venerdì 26 aprile alle 11 in prefettura per discutere circa le determinazioni limitative assunte dall'osservatorio. Mi sembra che,
e contestualmente c'è stato il blocco su dai ticket della vendita dei biglietti.
Mi pare che su questo sia abbastanza chiaro quello che dice Roberta Nocelli, ma sono sempre gli stessi che ci hanno multato per il lancio della pericolosissima carta igienica. No, quello è il giudice sportivo.
Quello è il giudice questo sportivo e soprattutto la multa bella data perché avete sprecato una bottiglietta di Borghetti.
Però in compenso la carta igienica era pulita, diciamo, se no la multa poteva essere anche più pesante. Dai.
Era per l'uso, era stata chiesta, era stato un passaggio troppo lungo. Dai. Allora, intanto c'è
Piercarlo
che è arrivato un po' in ritardo.
Che salutiamo.
Che ha letto insomma dei 2000 euro di multa.
Ci sono le decisioni del giudice sportivo? Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo?
Quello di 2000 euro, sì, che abbiamo già dato passata. Allora, aspetta che ti recupero anche quelle dove te le recupero qua. Intanto, Lombardi che fine ha fatto? Ti chiedono Mattia.
Lombardi è in prestito e quindi rientra anche lui insieme a Camigliano, sicuramente. È in prestito, credo ancora, non mi ricordo Silvia, era a Brindisi, però non mi ricordo se ha cambiato squadra a gennaio. E poi Cinzia, devono sapere che se non siamo dentro saremo fuori.
Questo è sicuro.
Ero a Pescara, non ho parole, scrive Mattia. Riccardo scrive, cosa è successo a Pescara? Infatti, ce lo chiediamo un po' anche noi. Giovanni scrive, io vado giù lo stesso, Massimiliano pure io. Gianni, credo... perché hanno sempre fatto così, che c'è il rischio della chiusura della curva. E vedremo quali saranno le determinazioni limitative, come si dice in gergo burocratico.
Quello che sarà. Allora, sì, per quello che riguarda il giudice sportivo, era quelli che emesse praticamente a ridosso della partita, no? Quindi con i 2000 euro inflitti all'Ancona, i 2000 euro inflitti alla Lucchese, i 2000 euro inflitti alla Pescara. Era quella la decisione del giudice sportivo su cui si fa riferimento e la motivazione, aspetta che giriamo se ce la faccio, eccolo qua, la motivazione per quello che ci riguarda erano fatto esplodere durante la gara e al termine della stessa 6 petardi nel proprio settore, lanciato al termine della gara alcuni fumogeni, 2 bottigliette d'acqua piene e 3 petardi verso il settore tribuna adriatica occupata dai tifosi avversari senza conseguenze. Valutata la complessità, l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, 2000 euro di multa all'Ancona. E al Pescara stesso discorso, nell'aver lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze, considerando che i tifosi del Pescara sono entrati nel secondo tempo. Aggiungiamo anche questo. A fine partita alcuni sostenitori superavano il cordone degli Stuart e recuperato un fumogeno che era stato lanciato in loro direzione dai tifosi avversari lo rilanciavano verso il settore ospiti, nella direzione degli stessi senza conseguenze. E anche in questo caso appunto 2000 euro di multa al Pescara.
Non è senza conseguenze, ma non importa, insomma.
non conseguenza diretta, ma una conseguenza indiretta, sì, perché il nostro tifoso, per evitare il fumogeno o il petardo, insomma, lanciato, è scivolato in gradina e nella curva. Allora, ancora pensieri, ancora messaggi, andiamo a recuperarli qua. Allora, la carta igienica, va bene,
va bene,
ok, insomma, frasi colorite. Roberto, buonasera ragazzi, ma forse in quest'ora di fermo, no, non c'entra niente.
Luca Lombardi è passato a Cerignola in prestito, scrive Christian, ha ragione,
sì,
ve l'avevamo verificato adesso,
ed è
corretto.
Quindi dal Brindisi al Cerignola da gennaio.
Allora, qua perché non mi compare? Aspetta che abbiamo un problema sul...
Vado a ricordare. Se non siamo dentro, saremo fuori.
Sì, però qua continuano a scrivere, però su quello che vi faccio vedere io non compaiono, non so perché. Allora
ce le leggi tu, Stefano.
Sì, sono andato a recuperarle, ma un po' più distante potevamo metterlo. Allora, andata a gennaio dal Brindisi alla Daci Cerignola. Ok, qui parliamo del giocatore, ma è sempre di proprietà ancora. L'eventuale chiusura dello stadio della curva sarebbe una ridicolata senza precedenti. A Pescara non è praticamente accaduto nulla di eclatante da giustificare provvedimenti restrittivi. Tra l'altro, la partita ancora lucchese non può essere definita ad alto rischio. Di cosa stiamo parlando, Giacomo? Poi propongo di andare allo stadio e restare completamente muti. Legheremo le mani e poi voglio vedere se ci fanno qualcosa anche in questo caso, Massimiliano. Insomma, adesso c'è la serie, giustamente, di messaggi e contromessaggi che arrivano dopo questa informativa.
Scusa, io volevo dare il dato dei tagliandi venduti.
Che
voglio dire che finora avevamo venduto in tutto 800 biglietti. Poi da lunedì ad oggi e anche qualcosina.
Beh, questo,
di
allora,
più.
Diciamo così, vediamo in questa circostanza un po' così, non triste, ma insomma che fa un po' arrabbiare, no? Questa cosa, vediamo il bicchiere mezzo pieno, vediamo l'entusiasmo comunque degli anconetani dopo due vittorie, della tifoseria, della città, di tutti, che si sta stringendo intorno alla squadra, più di 800 biglietti venduti e siamo a mercoledì, è un bel dato, sarebbe un bel dato, vediamo se sarà possibile utilizzare gli spalti dello stadio del Conero domenica sera.
Ecco, eventualmente per coloro che non sono abituati alla curva, acquistate tribune.
O gradinata.
Per sicurezza, senza mai. Per non correre rischi, cioè ridurre i rischi. Magari arriva una chiusura dalla curva, io sto cercando di mitigare la...
Guarda, secondo me sarebbe una di quelle decisioni che farebbe solo che peggio. Cioè, comunque tutti si riverserebbero negli altri settori, cioè non veramente non lo so, guarda.
Sì, io non ho
parole.
No, neanch'io, sono un po'...
Perché comunque...
Sono molto stupito da questa decisione.
Ci sarebbero modi, no? Come dice lui...
Da questa non decisione, da questa... attesa di decisione,
intanto che ti blocca, no?
A parte
intanto...
che adesso noi stiamo facendo ipotesi, illazioni, magari creiamo anche confusione, però purtroppo di fronte ad un comunicato così ti viene l'idea, il cervello ragiona
a livello di scabotage, no?
Ragiona,
quelle che possono essere le vie di fuga,
però voglio
per
dire
poter...
metti caso fosse quello che hai detto tu, cioè che solo il settore della curva
venisse chiuso,
non è che in casa hai modo di andare in altri settori o comunque di ragionare in maniera diversa.
No, ma
cioè,
facciamo una provocazione alternativa. 1000 posti ci sono, no? Curva ospiti. Andiamo, compriamo i biglietti curva.
Cambiamo curva. Mai.
Mai. Però se te la chiudono, insomma, inventiamoci qualcosa d'alternativo.
Eppure all'inizio la curva sud ci ospitò, perché ricordo che la mia partita al Del Conero andai in curva sud in quanto non c'era la curva.
Non c'era, è difficile che stavi dalla...
Appunto.
Ci c'era una curva sola.
No, voglio dire, però ci siamo stati di là.
C'erano i mucchietti di terra dall'altra parte, sì. No? In attesa della conclusione dei lavori.
Allora, per chi fosse...
92-93.
Per chi fosse arrivato in coda alla puntata e che abbiamo corretto, insomma, il tiro dopo che era arrivata prima l'informativa che da parte vostra che ci stavate segnalando che su Dai Ticket, cliccando per acquistare il biglietto, compariva la scritta prevendite sono chiuse. E quindi noi un po' ci siamo informati, questa sta scoppiando, ci siamo un po' informati. Poi nel frattempo è arrivata l'attesa nota ufficiale del club, che recita così: la società comunica che è stata momentaneamente sospesa la vendita dei tagliandi validi per la partita Ancona Lucchese in programma domenica 28 aprile alle ore 20. In via informale, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Ancona, Roberta Nocelli, la questura ci ha avvisati di aver ricevuto dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive una nota contenente la possibilità di un provvedimento dovuto ai fatti accaduti domenica scorsa in occasione della partita Pescara-Ancona. Ci sarà quindi un incontro dove l'amministratore delegato dell'Ancona parteciperà con gli organi competenti, previsto questo incontro però venerdì alle 11 in prefettura per discutere circa le determinazioni limitative assunte, in questo caso è un'affermazione, discutere delle determinazioni limitative assunte dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive riguardanti la partita Ancona Lucchese. Risolviamo il problema, vietiamo l'ingresso agli ospiti. Al settore ospiti lo chiudiamo, no, non lo so.
Al settore ospiti ci sono 5 tagliandi venduti.
Apposta, li compriamo tutti, dai, quelli rimasti. Gli ospiti non c'entrano niente, non è che li puoi bloccare gli ospiti.
Va bene,
fino alla fine, dai.
Io direi che
è l'ultima di campionato, mi sembra corretto fino alla fine.
La nostra puntata.
Le abbiamo lette tutte. È stata anche una puntata
tutti
con
allo
sorprese,
stadio.
Dai,
dovevamo iniziare così, tutti allo stadio, e finiamo con questo comunicato. Vabbè, dai.
C'è Giovanni, che forse conosci, ti scrive: muta Silvia.
Però
voglio interpretare
un attimo quelle righe, provo a interpretare quelle righe che hai appena
sì,
letto.
Aspetta,
le determinazioni limitative assunte dall'osservatorio
è che
l'osservatorio ha fatto delle determinazioni, cioè delle considerazioni in merito alla limitazione, cioè potrebbe aver detto. Ma non lo decide l'osservatorio. L'osservatorio fa queste determinazioni e le manda alla questura. Poi è la questura che decide in questo caso, però loro qualcosa hanno detto, hanno scritto e hanno mandato alla questura. Che cosa hanno scritto e detto? Qualcosa che riguarda la limitazione della partita Ancona Lucchese, quindi chiaramente limitare in qualche modo l'accesso della tifoseria. E qualcosa è stato scritto dall'osservatorio, questa è una mia interpretazione,
sì,
da
sì,
quello che...
E
adesso a questo punto la palla passa alla questura di Ancona, che avrà un incontro con la società, perché ci sarà anche Roberta Nocelli, come ha scritto la stessa AD nella nota del club, venerdì mattina alle 11, quindi venerdì a ora di pranzo ne sapremo di più, 2 giorni prima della partita.
Comunque, noi non lo diciamo, quindi attenzione che noi non lo stiamo dicendo, però insomma fate un giro nelle prevendite autorizzate finché dura. E poi dopo il rischio però, quale sarebbe il rischio in termini generici, che poi dopo ti rimettono in coda per la restituzione. Nel caso
vedremo cosa succederà, Stefano.
Tenete conto quello, è vero che l'importo è 5 euro, però... dopo aver fatto magari essere riusciti a avere il tagliando, poi dover rifare la coda per la restituzione.
Piero scrive: la Nocelli vuole che i tifosi si facciano trovare venerdì fuori dalla prefettura.
Questa è una chiave di lettura di Piero da Pescara. tra le altre cose, quindi
va bene.
3.000 in tribuna e 3.000 in gradinata, il gioco è fatto. Gli abbonati in curva entrano in gradinata. Questo è...
Vediamo cosa deciderà
Paolo.
La questura, vediamo cosa deciderà di conseguenza la società.
Ovviamente vi terremo informati, come avremo qualche
venerdì pomeriggio nella trasmissione
di Ferdinando
ci saranno tutte queste novità, quindi invitiamo anche tutti gli ascoltatori che sono adesso in linea a seguire la trasmissione di venerdì per avere appunto tutte le informazioni a riguardo.
Ci siamo. Devi aggiungere qualcos'altro? No, vedo che tremi lì, no, sei pronta a sparare qualcos'altro?
Sono un po' abilita, no. Ma fa parte del pathos del momento.
No, Silvia, fa parte tutto questo di un campionato estremamente logorante che abbiamo vissuto anche noi, come tutta la tifoseria, anche noi addetti ai lavori, e ormai siamo arrivati un po' alla frutta, come si dice.
Sì, però sai, no, cercavi per quanto di volare basso, di trovare, no, quegli stimoli, quelle note liete, no, per alimentare la voglia di andare allo stadio. Perlomeno io oggi ero partita da questo presupposto nel fare questa puntata, perché fondamentalmente... sì, abbiamo parlato di Ancona, abbiamo parlato del prossimo avversario. Conti sul futuro non ne possiamo fare più di tanto, no? Perché ovviamente aspettiamo tutti questa salvezza, per cui ecco, girava tutto attorno alla motivazione di andare allo stadio.
Guarda, bellissima l'idea di Massimiliano che parla di un maxi schermo
si troverà una soluzione, non è una cosa possibile quella che possiamo pensare oggi leggendo il comunicato, cioè, no...
Sarebbe un po' tardi però venerdì pomeriggio per organizzare un maxi schermo qualche parte
è dura sotto l'aspetto soprattutto dei permessi, ti posso assicurare
noi interesseremmo subito l'assessore ai grandi eventi Angelo e Antonio, che però glielo dicevamo prima saperlo, però non so se anche lui riuscirebbe tra venerdì sera e sabato mattina a trovare quello che sarebbe necessario per avere un maxi schermo.
Io l'ho trovato a suo tempo un maxi schermo per far vedere una partita.
Beh, comunque ricordiamoci che c'è sempre la radio, eh.
Sì, la radio c'è. Cioè, io quella volta l'ho portato dall'Olanda.
Sì, ma io... Cioè...
Ti rendi conto cosa ho fatto quando la pazzia è pazzia? Dall'Olanda, il giorno prima stava facendo la fiera delle mucche olandesi. Ha viaggiato tutta la notte per arrivare ad Ancona, e poi quando l'ho fatto entrare al Dorico non entrava. Non riusciva a passare questo camioncino che avevo portato dall'Olanda. E qui scese in campo Pieroni, scese in campo, insomma, tutte le conoscenze possibili per riuscire a far spostare delle macchine di chi giocava a tennis, perché l'ingresso era solo quello, e trovare anche altre gente. Guarda, delle cose...
Stefano,
turche.
Diciamo così, speriamo,
per far vedere a tutti loro
che non ce ne sia bisogno,
che non potevano fargli vedere la partita dell'Ancona. Pensa a te che... vabbè, quando uno... infatti dispiace sempre di più quando vedi queste cose che non vanno come dovrebbero andare, soprattutto per quanto hai sofferto ai bei tempi. Grandi soddisfazioni, ma insomma... io spero sempre di ritornarci a quei periodi con la nostra Ancona.
Noi ci contiamo.
Certo.
Ragazzi, non scherziamo, ci giochiamo la salvezza. Questi amatti, sarebbe una bastardata senza precedenti. Cavaliere armato, c'hai tutto il mio assenso. Hai ragione.
Faremo fare la telecronaca a Papilli in filo di fusione. Vabbè. Ok, a proposito di filo di fusione, a proposito di Papilli, ve lo ripropongo, no? I due gol, insomma,
e così chiudiamo in bellezza. Dai, che andiamo via carichi e coi brividi che ci ha trasmesso la radiocronaca di Paolo.
C'ha ragione anche questa volta anche Gianni Redbull, dai. Fanno delle cose assurde, anche quello che è successo a Ravenna di Gadda. gli hanno fatto perdere il campionato perché gli hanno tolto i 6 punti che aveva guadagnato con la Pistoiese, che è fallita.
L'avevamo ricordato nella puntata di lunedì.
Esatto. Bene, grazie Giuseppe Poli, il resto del Carlino, grazie a Silvia Trillini che si è moderata, avrebbe detto chissà cosa, ma è riuscita a moderarsi dopo il comunicato che abbiamo appena letto, ma penso che l'inquadratura dello schermo abbia detto tutto. Replica domani alle ore 13, poi torniamo venerdì con l'ultima puntata settimanale e vi daremo anche news su questo incontro che si terrà, ricordo, venerdì 26 aprile alle ore 11 in prefettura ad Ancona per discutere delle limitazioni assunte dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive. Grazie.
Buona serata a tutti.
Ciao.
Cioffi, la percussione di Cioffi, Cioffi va in aria, traversone, la palla rotola in rete, ha segnato l'Ancona con Alberto Spagnoli, l'Ancona in vantaggio al 32esimo minuto, con l'esterno del piede, Alberto Spagnoli ha portato in vantaggio l'Ancona, discesa della squadra dorica, a sinistra con Colisacco che ha trovato libero Cioffi, la solita sgommata del numero 11, palla rasoterra, che è schizzata all'improvviso nell'aria piccola, correzione sotto misura di Spagnoli e c'è il gol dell'Ancona che passa in vantaggio all'Adriatico. Pescara 0, Ancona 1, 33esimo minuto. Passo filtrante in profondità per Paolucci che scambia a destra per Colisacco, la penetrazione di Colisacco in area di rigore. Colisacco è in area, salta l'avversario, Colisacco, palla in mezzo, Spagnoli! Raddoppio dell'Ancona di Alberto Spagnoli! C'è il 2-0 dell'Ancona al quarto minuto del secondo tempo, cambia il parziale all'Adriatico, Alberto Spagnoli la mette dentro, 2-0! Quarto minuto del secondo tempo, Pescara 0, Ancona 2, doppietta di Alberto Spagnoli. Radio
Tua. Punto biancorosso.